Allora, adesso iniziamo, parliamo ancora un po' del splicing, ok? L'altra volta abbiamo visto che esiste anche l'alternative splicing, che anche questo è importante perché, no? Con l'alternative splicing possiamo, guardando sui messenger RNA genes, produrre più proteine dello stesso gene. E ogni proteina può avere una funzione specifica, ok? Qua adesso è molto importante che il splicing deve essere regolato. Significa, una, io posso produrre lo stesso tipo di messenger RNA in tutti i miei tessuti, ok? Però lo posso regolare splicing alternativa in una maniera che mi permette di esprimere una proteina diversa in un tessuto rispetto all'altro tessuto, utilizzando lo stesso primary transcript, però in due versioni del splicing diverse, ok? Significa, avendo dopo alla fine due proteine diverse dello stesso gene, mi servono anche fattori che regolano il splicing alternativo, ok? E questi fattori devono essere espressi anche in una maniera specifica per ogni tipo di cellule o per ogni tipo di tessuto, ok? Significa lì il gene, come sempre, la cosiddetta hard copy, che produce dopo una informazione più soft nel messenger RNA, che dopo viene ancora modulato attraverso un splicing alternativo, e questo step viene regolato, ok? E praticamente cosa deve essere regolato è praticamente l'utilizzo dei siti del splicing, ok? Significa che la cellula può controllare quale sito di splicing viene utilizzato. Ok, adesso vediamo praticamente qua quattro su due tipi di cellule diverse, ok? E qua vediamo il primo esempio, ok? Guardiamo sempre lo stesso trascritto primario, ok? Non ancora splicato, ok? 5', 3', esone a monte, esone a valle, in mezzo abbiamo l'introne con il splice donor, il splice acceptor. Okay. E adesso, ok, il prodotto il precursore, il macchinario del splicing riconosce, no, utilizzando gli snRNAs all'interno dei snRNPs, i siti del splicing, ok? Spliceosome si assembla e crea un trascritto finale maturo di questa maniera, ok? Questo è praticamente il meccanismo cosiddetto default, ok? Eliminiamo l'introne. Questo accade nella tipo di cellula 1, che può essere una cellula epidermiale, ok? Guardiamo per esempio adesso un altro tipo di cellula, che può essere uno del fegato o anche, non so, del polmone, e lì però abbiamo adesso un splicing, una regolazione del splicing, ok? Significa qua viene un gioco adesso, un repressore del splicing, ok? E questo repressore del splicing utilizza adesso la informazione sul livello dell'RNA che si trova in questo trascritto primario e lega. E questo sito del legame coincide con il splice acceptor, che si trova proprio al confine qua tra l'esone e l'introne. Okay? Significa adesso viene proprio fisicamente nascosto il sito, il splice acceptor. Ok, significa il spliceosome non riesce a legare con questo sito e non viene toccato questo splice acceptor. Significa il trascritto primario si deve adesso cercare una via di splicing alternative che non viene mostrato qua, però si possono immaginare se adesso qua a valle abbiamo un altro introne e dopo un esone, è possibile che un splice, insomma, riconosce il splice donor di questo introne qua e il splice accepta da un introne che si trova a valle all'interno del precursore, ok? E così ho fatto un alternative splicing, ho bloccato questo sito di splicing, questo splice accepta, significa qua su questo sito qua non c'è un taglio, ok? Questa è adesso la situazione dove si parla di una repressione del splicing, ok? E queste tipi di proteine si chiamano anche exonic splicer silencers, ok? O intronic splicing silencers, questo ho scritto male, deve essere silencer, ok? Significa sono proteine che legano sequenze all'interno dell'introne o anche in vicinanza, no? Nella parte upstream dell'esone e bloccano l'accesso al spliceosome, ok? Questo praticamente è un meccanismo di regolazione negativa, negative regulation, cioè una proteina che blocca un processo, ok? Per questo motivo si chiama repressore e questo repressore lega questi siti, ok? C'è anche una regolazione positiva. Ok? Significa abbiamo un sito di splicing non perfetto, ok? Significa il contesto, abbiamo la consensus sequence, per il resto del contesto dell'introne non è perfetto. Ci possiamo immaginare che il palmitating track non è perfetto, o a valle, a monte, sulla parte dell'estremità 5 prima dell'essone, non abbiamo il contesto di sequenza ideale, ok? Significa il splicing non è efficiente, ok? E per veramente eliminare queste introne, ok? Ci serve un aiuto, ok? E questo aiuto può essere adesso un attivatore del splicing. E questa è di nuovo una proteina che può essere espressa in maniera specifica per un tipo di cellule, che proprio lega un sito, ok? Che si può trovare anche in un esone, e aiuta al reclutamento del spliceosome. Significa avendo questo attivatore viene migliorato il riconoscimento del spliceosome donor, del spliceosome acceptor, ossia del spliceosome acceptor, questa parte qua, da parte del spliceosome, ok? E queste sono praticamente vie come viene regolato il splicing alternativo, ok? E vi ricordate sempre praticamente 90% dei geni eucariotici sono soggetti al splicing alternativo. Significa che queste proteine, che noi adesso andiamo in profondità, sono assolutamente essenziali per decidere quale esone vengono tradotte in che tipo di cellule. Ok? Significa che sono anche queste proteine assolutamente importanti per aumentare la diversità dell'utilizzo del nostro genoma, ok? Adesso qua parliamo, abbiamo solo due versioni generiche, un attivatore e repressore, ok? Queste sono le due categorie, per le non di categoria abbiamo tantissimi tipi di regolatore del splicing, ok? Significa abbiamo centinaia di proteine che regolano veramente, che hanno un impatto sul splicing. Significa che questa è una rete di fattori molto complesse, okay? Quelle che sono molto famose sono per esempio HNRPs, okay? Heterogeneous Nuclear Ribonuclear Proteins. Queste sono proteine che riescono a legare queste RNAs, okay? E cambiare l'utilizzo delle splice sites. E all'interno di questo gruppo abbiamo tantissime versioni diverse, HNRP, A, B, C, D, F, G, I, J, K, e per ogni proteina ci sono anche varianti. Significa che è un gruppo molto eterogeneo che assieme regola l'utilizzo dei introni durante il splicing, ok? Altre proteine importanti sono gli SR proteins, no? Che praticamente hanno due domini, quindi una proteina che ha due parti, e una parte è responsabile per legare l'exonic o intronic splicing enhancer, okay? L'altro recluta dopo il spliceosome. Significa che qua è una struttura binaria della proteina, una parte specializzata nel legame del RNA, un RNA binding motif, okay, o RNA recognition motif, okay, l'altro dominio è specializzato nel reclutamento del spliceosome. Ok? Ponete la stessa cosa. Significa splicing alternativa è altamente regolato. E adesso vediamo anche un altro esempio, o cerco di spiegare perché la struttura del intron splice, intron esson dei geni e anche dell'alternative splicing è anche molto favorevole, ok? Perché qua vediamo il nostro modello, come sempre, esone, 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 dopo c'è il precursor, dopo c'è il splicing. Interessantemente, quando dopo c'è la traduzione, spessissimo si forma una proteina, ok? E come ho detto prima, le proteine contengono diversi domini, ok? E ogni dominio ha la sua funzione specifica che viene determinata dalla struttura, ok? Abbiamo visto prima, esistono RNA recognition motifs, no? Che è un dominio, una struttura di una catena polipeptidica che lega l'RNA. Però abbiamo anche, per esempio, domini che interagiscono con altre proteine. Ok? La struttura di questi due domini è diversa. Ogni dominio ha la sua funzione a base della sua struttura e la sequenza primaria della catena polipeptidica. Ok? Però quella che si trova spesso che un dominio viene spesso codificato da un esone, ok? Significa abbiamo una parallelità della struttura del gene e anche la struttura della proteina suddiviso in vari domini. Significa l'esone 1, no? Per esempio, codificare un dominio per legame al DNA e l'esone 2 codifica per una catena polipeptidica che è utile per creare una dimerizzazione tra questi due tipi di domini. Significa che se io produco due proteine di questo tipo, il dominio 2 interagisce con un altro dominio 2, io adesso ho un dimero dove il dominio 1 codificato dall'esone 1, no? Lega il DNA, ok? Questo è molto pratico, ok? Perché abbiamo trovato che diversi geni contengono sequenze molto simili che producono una proteina che è anche molto simile, ok? Significa che è possibile adesso in un event di duplicazione di un gene creare un nuovo gene, ok? Che contiene anche queste domini. Ok? Però dopo c'è una variazione della sequenza durante l'evoluzione e posso creare una funzione specifica. Ok? Significa che molti geni si sono evoluti duplicando gli esoni. Questo è praticamente tutto quello che ho spiegato adesso in modo molto complicato in una frase breve. Ok? E praticamente esoni simili si possono trovare in proteine molto diverse. Ok? Per esempio abbiamo un dominio che lega il DNA, ok? Per esempio un zinc finger domain, ok? Lo vediamo dopo. Questo zinc finger domain ha una struttura molto precisa che vuole legare il DNA. Per questa struttura la possiamo trovare in vari geni, ok? E questi vari geni non necessariamente legano adesso la stessa sequenza del DNA, ok? Però hanno la stessa struttura, solo dopo l'event duplicazione, no, di queste domains, creando altri geni, questi nuovi geni hanno svolto un'altra evoluzione, significa un'altra variazione delle sequenze e hanno sviluppato la specificità per un'altra sequenza del DNA. Però la struttura generale dei zinc-fin è sempre lo stesso, ok? E praticamente questa struttura modulare, no, dei geni e proteine praticamente permette che vengano utilizzati esoni, no, per generare molti geni o geni diversi, no? Okay? Un esempio di questo tipo, per esempio, è una proteina molto lunga, che questo è praticamente il recettore di LDL proteins, e vediamo che ha tantissime esoni, 18 esoni, no? Conseguentemente anche introni. Però quello che è interessante, queste geni LDL ha una somiglianza molto alta con due altri geni che si trovano nello stesso organismo. Questo è il gene per il complemento C9, questo ha un ruolo per l'immunità, okay, dei vertebrati, e poi ha anche una somiglianza molto alta con il precursore del ICF, questo è un fattore di crescita, ok? E ci possiamo immaginare che in realtà durante l'evoluzione, ok, il LDL protein è stato creato in un evento di riarrangiamento del genoma, dove sono stato duplicato il gene C9, il gene per il precursore del ICF, e hanno creato un nuovo gene di fusione, ok, che è questo recettore del LDL. Significa abbiamo mantenuto la intron exon structure della parte 5' dell'LDL gene uguale come quella del C9, e dopo abbiamo attaccato, ok, una parte del precursore del ICF gene, ok? E questo è possibile solo perché queste gene, quando guardiamo gli introni, hanno lo stesso sequenza di riconoscimento per splicing. Significa, io adesso questo nuovo gene faccio il splicing come sempre tra esone 4 a esone 5, però posso anche fare il splicing tra esone 5 e esone 6, ok? In questa maniera, ok, posso adesso creare un gene nuovo che contiene parte di due altri geni. Chiaramente durante l'evoluzione, ok, c'è un cambiamento, no, anche di questa sequenza, no? In più vediamo qua a valle altre esoni che possono venire da un altro gene, ok? E questo è praticamente un vantaggio fondamentale dei esoni, no? Che sono praticamente moduli, no? Come un Lego che possa abbinare con altri Lego, creare praticamente qualcosa nuovo, ok? Allora, il splicing è molto preciso, ok? Abbiamo visto che è super preciso grazie al spliceosome. Però interessantemente esistono anche malattie dove praticamente il splicing non funziona più come dovrebbe funzionare, ok? Significa viene cambiato il contesto delle sequenze che sono importanti per il splicing, e queste sequenze si possono trovare all'interno dell'introne, nell'esone, o può anche essere localizzato proprio su questi consensus splice sites che abbiamo sentito l'altra volta, ok? Un esempio molto famoso è la beta talassemia, ok? E questa è praticamente una malattia recessiva che praticamente viene causata da una mutazione all'interno del beta globin gene, ok? Adesso in generale possono esistere tante mutazioni in queste beta globin, però una frazione significante di queste mutazioni ha un impatto negativo sul splicing del precursor transcript che deriva dal gene beta globin, ok? A queste beta globin gene si trova nel cromosomo 11, significa che è un autosome, ok? E praticamente si forma la malattia solo quando tutte e due coppie del beta globin gene portano la mutazione. Significa i genitori che devono essere tutte e due heterozygous per la mutazione. Un allele, delle due alleli del beta globin gene porta una mutazione, ok? Siamo nella stessa situazione tra madre e padre, no? Le figlie hanno praticamente una probabilità di 25% di ricevere il allele mutato dai genitori. Adesso abbiamo praticamente una homozygous mutation e c'è il fenotipo, ok? il fenotipo non c'è, no, nelle fratelli o sorelle, perché, no, e l'allele wild type del beta globin gene può compensare l'effetto negativo causato dalla mutazione dell'altro allele. Significa che questo individuo che qua produce beta globin che è funzionante, un beta globin che non è funzionante, però lo stesso è sufficiente, esiste sufficientemente beta globin per vivere senza problemi, ok? Allora, l'outcome, queste mutazioni, no? Ho già detto prima, non esiste un'unica mutazione, ma c'è un pannello di mutazioni che conosciamo adesso, e secondo anche del tipo mutazione abbiamo praticamente anche diversi fenotipi, ok? Che può essere un'anemia molto severa o anche una mutazione che non cambia molto, ok? La frequenza è rilevante perché troviamo queste malattie con una frequenza in 1 a 10 a 100.000, ok? I problemi possono essere molto gravi, ok? Abbiamo anemia, ok? Chiaramente anche una crescita non ideale, scalita l'abnormalities, e può causare chiaramente la morte, no? Ok? Adesso vediamo praticamente una versione del splicing alternativa che porta a queste malattie, e questo è praticamente un problema con il splicing, ok? Significa, vediamo qua una parte del beta globin gene, ok? Abbiamo qua un esone, un introne e un esone, ok? In persone, quando tutto è ok, wild type, non c'è problema, abbiamo il splicing tra esone 1 e l'esone 2, e dopo guardate qua le linee gialle, ok? Ok, in questa situazione abbiamo il splicing normale, no? E si produce il beta globin normale, funziona tutto bene. Per adesso in certi individui esistono adesso anche mutazioni all'interno dell'introne 1 che creano un splicing nuovo. Significa, in questi pazienti abbiamo un problema grave perché abbiamo qua un splice acceptor, no? All'estremità 3 prima dell'introne, però la mutazione introduce un altro splice acceptor all'interno dell'introne che è forte, ok? Significa adesso sì, quando parte adesso il splicing, il spliceosome non lega più il splice acceptor originale, però preferisce interagire con questo splice nuovo che è stato causato dalla mutazione, ok? E utilizza per lo stesso il splice donor, sempre lo stesso, ok? E questo crea dopo un trascritto adesso maturo che consiste dall'esone 1, vedete qua la linea rossa, però anche una parte dall'introne 1, e dopo abbiamo l'esone 2, ok? Questa situazione parte adesso la traduzione, viene utilizzato questo trascritto per la traduzione, ok? Il ribosoma inizia a lavorare, entra dopo però nella versione intronica, e questo non è compatibile con traduzione, non c'è più il codice genetico, significa termina la traduzione, si crea una versione del beta globin abnormale, e questa abnormalità viene riconosciuta dalla cellula, e la cellula causa dopo, attraverso il meccanismo di degradazione, la distruzione di queste proteine aberrate. Significa che in questa situazione, ok, abbiamo adesso, perdiamo beta globin, ok? Sì, una persona porta queste allele più l'allele wild type, non succede niente perché la versione aberrante del beta globin protein viene degradato, però l'altro allele che fa il splicing in modo normale produce adesso ancora beta globin. Significa non abbiamo la malattia, però chiaramente quando abbiamo un paziente che porta due alleli mutati di questo tipo, abbiamo un fenotipo molto grave, okay? Abbiamo proprio una mancanza di sufficientemente di livello sufficiente di un globin, beta globin normale, e dopo si sviluppa la, la malattia. Questo esempio del beta globin gene è l'esempio più famoso, okay? Però sapete, esistono tantissime malattie genetiche che sono causate da mutazioni puntiforme, ok? Però interessantemente, 15% di tutte queste mutazioni puntiforme che causano una malattia genetica sono legate al splicing. Okay? Significa quando perdiamo la precisione del splicing, e questo è un messaggio molto importante, okay, abbiamo problemi grossi, che potete immaginare. Okay? Significa che questi problemi, ok, possono dopo anche causare fenotipi molto gravi, okay? E poi se facciate dopo la lezione di professor Durati nel corso di laurea di genomica funzionale, lui è praticamente esperto sulle malattie che sono causate da un splicing aberrante. Lì vedete dopo una marea di esempi dove e dimostra veramente che il splicing è assolutamente importante, no? Per le malattie genetiche, no? Che è importante, malattie genetiche non sempre sono causate da mutazioni all'interno di esoni, okay? Una parte rilevante si trovano anche negli introni, ok, okay. Siamo qua, tutte cose di base. Adesso facciamo una pausa. Adesso iniziamo a parlare della traduzione, okay? Che praticamente ha l'utilizzo dei messenger RNAs per produrre proteine. Okay? Lo facciamo in introduzione e dopo guardiamo i componenti chiave durante la traduzione, i tRNAs, l'amino acid tRNA sintetasi, il ribosoma, e dopo guardiamo il processo della traduzione, che anche qui abbiamo le fasi chiave: initiation, elongation, termination. E come sempre le fasi più importanti sono quelle dell'iniziazione e quella della terminazione, e lì vediamo cose molto molto carine, no? Dove RNA interagisce con RNA, dove proteine assumono una struttura simile al tRNA per praticamente interagire con i siti del ribosoma. Sono esempi molto impressionanti come si è evoluzionato questo meccanismo di traduzione, no? Allora, guardiamo adesso di nuovo il nostro gene, ok? Abbiamo la struttura classica, no? Di introni e esoni, no? Abbiamo il promotore a monte e a valle il poly-A signal dove termina la trascrizione, ok? Adesso c'è trascrizione, maturazione, non sappiamo cos'è, e consiste nel splicing, consiste nell'aggiunta di un 7-methylguanosine sulle estremità 5' del trascritto maturo, e anche abbiamo un poly-A tail all'estremità 3' del trascritto maturo, ok? Questo adesso è un messenger RNA maturo, okay? Che dopo all'interno troviamo anche sequenze interessanti che sono chiave per la traduzione. Qua per esempio ci serve il start codon che segna l'inizio della traduzione. Significa questo start codon è il primo codone del open reading frame, ok? Questa è una specie di cornice di lettura che viene letto dal ribosoma. Significa c'è il start codon dove viene iniziato che codifica il primo aminoacido, però c'è dopo a valle anche un stop codon. Questo è un trinucleotido che non riesce a essere decifrato dal ribosoma. Significa per forza si ferma la traduzione a questo punto. Okay? significa il open reading frame è quello che viene letto e tradotto in una proteina dopo alla fine, ok? Ricordatevi sempre, abbiamo sempre sequenze di RNA tra il 7-methyl guanosine cap e il start codon. Questo si chiama il 5' UTR, 5' untranslated region, significa untranslated, significa ribosoma, non fa niente lì, ok? E anche a valle abbiamo il 3' UTR, ok? Una 3' untranslated region, dove non c'è la traduzione, ok? Queste due UTRs sono importanti per regolare il metabolismo dell'RNA, stabilità, efficienza di traduzione, eccetera. Sono sequenze regolatrici che si trovano lì, ok? Allora, adesso parliamo praticamente di tutte cose che sono localizzate tra la lettura del open reading frame e la produzione della proteina in modo corretto. Significa, parliamo anche tutti i componenti che sono i tRNAs, i transfer RNAs, che devono essere caricati con aminoacidi. Questo viene fatto grazie a enzime che si chiamano aminoacid tRNA sintetasi. Significa, vengono prodotte aminoacid tRNAs che dopo praticamente comunicano con il ribosoma, ok? E il ribosoma è praticamente quella che riconosce il trascritto, riconosce l'open reading frame e sta decifrando il codice genetico all'interno dell'open reading frame e sta sintetizzando, secondo l'open reading frame, secondo il codice genetico, una proteina, ok? Allora, cosa è il codice genetico? Allora, il codice genetico troviamo all'interno dell'open reading frame. Significa, un open reading frame consiste da una serie di ribonucleotide che sono organizzate in triplette, ok? Lo sapete già sicuramente, ogni triplette codifica per un aminoacido. Significa AAA, sappiamo che codifica una lisina, ok? GUA codifica valina e via. Significa ogni triplette codifica un aminoacido specifico, ok? Questa conoscenza ci permette di organizzare questo codice genetico in un grafico tipico, una tabella, dove vediamo rappresentato qua sulla parte sinistra la prima lettera, che sarà qua l'A, guardiamo la lisina qua, è l'A che troviamo qua, la seconda lettera è A, vediamo qua, e la terza lettera è anche un A. Che significa, questo ci permette di capire subito, no, quale triplette codifica per quale aminoacido. Che vediamo anche che questo codice genetico non è perfetto, okay? Perché vediamo che per un aminoacido possono esistere 1, 2 o anche 4 codoni diversi. E ogni codone codifica qua sempre per un serina, okay? Significa che il codice genetico è degenerato. Questo è anche un termos. Vediamo qua tutti questi aminoacidi, leucine, isoleucine, methionine, valine, ok? Però vediamo anche codoni in rosso, che la troviamo dopo, che sono i stop codoni, i codoni di stop o stop codons, che è AGA, UGA e AGG. Dopo vediamo l'elenco in dettaglio, no? Ok? In più abbiamo anche codoni di start che sono AUA e AUG. E dopo vediamo bene la differenza tra poi e eucarioti, ok? Allora, vediamo adesso queste start codons, ok? Il start codons indica il punto dove viene decifrato il primo codone, ok? Il primo codone è sempre un metionina,
Ok, in procariote queste sempre mettono in eucariote, scusate, e in eucariote queste start codon è sempre un AUG. Ok? Significa quando uno legge una sequenza, no? Partendo dal 5 primo, e se uno sa che è una messenger RNA, uno legge la sequenza e trova un AUG, ok? E questo è già un start codon ipotetico, è già possibile che questo è un start codon. È un start codon quando dopo i tripletti successivi codificano per la catena polipeptidica, ok? In procarioti AUG è anche un start codon, però abbiamo anche due altri start codons possibili, e questo è il GUG e UUG. Ok? Significa i start codons indicano dove inizia ad essere l'open reading frame. Ok? Qua inizia l'open reading frame. Però anche definisce queste start codons definiscono anche la fase di traduzione, ok? Significa, sapendo il start codon, lo so adesso a valle ho l'organizzazione di triplette a catena che ogni tripletta codifica per un amminoacido, ok? Deve essere così. Il stop codon troviamo qua verso l'estremità 3' del trascritto. E lì abbiamo una conservazione della sequenza dei stop codons in procarioti e eucarioti. Significa che abbiamo i tripletti UAG, UGA e UAA. Tutte queste indicano praticamente dove termina il open reading frame. Okay? In particolare, questi codoni non codificano per nessun aminoacido. Significa non possono essere lette, non possono essere decifrate, significa termina la traduzione. Okay. Adesso vediamo questa storia della fase di traduzione. Okay. Vediamo qua la nostra sequenza di RNA, no? In realtà una sequenza di un open reading frame molto corta che inizia con un start codon AUG. Okay? E finisce con un stop codon UAG. Significa avere il primo codone, il primo triplette, e a valle troviamo altre triplette. Okay? Significa possiamo suddividere le sequenze a valle in triplette e scopriremo che ogni tripletta codifica dopo per un amminoacido. Okay? Cosa succede? E questa è praticamente una fase di traduzione. Okay. Qua lo chiamiamo fase 1. Okay. Adesso shiftiamo la fase di traduzione per un nucleotido. Okay. E lo vediamo che possono succedere cose molto gravi. Okay. Se io adesso shifto la lettura o il triplette per una posizione, significa il triplette. Il primo triplete non è più AUG, però adesso UGA, ho già inserito un stop codon. Non esiste un amminoacido che può essere decifrato da UGA. Okay? Se io continuo avanti adesso con questa serie di triplete, accade questo. Anche qua a valle trovo un altro stop codon. Significa queste fase di lettura non viene utilizzato dal ribosoma, non può essere prodotta una proteina funzionante. Okay? Una parte io ho perso il mio stop codon e dall'altra parte, okay, io ho perso il start codon e ho inserito altri stop codons. Okay? Adesso se io shifto ancora una volta, ok? Significa il primo tripletto adesso GAA e non AUG, non UGA. Lì teoreticamente è anche possibile di avere un open reading frame potenzialmente utilizzabile. Ok? però se io leggo per, se io vado avanti, può anche essere che io trovo qua a valle un altro stop codon. Per quello che hanno tutti i protein coding genes in comune è che esiste praticamente in maggior numero di casi solo un unico open reading frame. Okay? Se tu shifti la fase di lettura per una posizione, troverai subito tanti stop codons che accadono a caso. Significa questo trascritto non può essere tradotto. Significa che è assolutamente importante che il primo start, il primo codone, il start codon, definisce una cornice di lettura per ogni open reading frame. Okay? Quando guardiamo adesso sul sito dell'inizio della, della traduzione, possiamo anche vedere differenze tra pro e eucarioti. Okay? Lì per procarioti è molto importante un contatto tra il messenger RNA e una subunità del ribosoma. Okay? Vediamo adesso strutture di mRNA diverse tra pro e eucarioti e vediamo anche come c'è differente anche l'inizio della traduzione. Okay? Significa che questo è un tipico messenger RNA da un procarioti e vediamo che un messenger RNA maturo può contenere varie open reading frames. Significa io qua un inizio della traduzione e un stop. A valle trovo un altro inizio e un altro stop. Un altro inizio e un altro stop. Questo vuol dire che un unico messenger RNA procariotico può contenere più di un open reading frame. E questi tipi di trascritti vengono chiamati trascritti policistronici o policistronic transcripts. Okay? Adesso ho un unico trascritto che codifica più di uno open reading frame, per lo stesso deve sempre iniziare la traduzione alla posizione giusta. Okay? E in procarioti questo viene definito da una sequenza a monte dell'inizio della traduzione che si chiama Shine-Dalgano sequence. Okay? Questa è una sequenza ben definita che consiste da AGG, AGG. E questa sequenza è molto importante perché riesce a creare un legame attraverso appaiamento dei basi con l'RNA della subunità minore del ribosoma, con la 16S ribosomal RNA. Significa qua a monte di queste start site of transduction vediamo una interazione attraverso appaiamento tra la 16S ribosomal RNA e il messenger RNA. E questo è praticamente il sito dove lega specificamente il ribosoma. Per questo motivo viene anche chiamato questo sito o questa zona il ribosomal binding site, RBS. Okay? Allora, cosa succede? Il ribosoma riconosce la Shine-Dalgano sequence che si trova qua, parte la traduzione. Un altro ribosoma viene reclutato su questo ribosomal binding set, dove anche si trova la Shine-Dalgano sequence, viene utilizzato questo open reading frame per la traduzione. E su questo open reading frame succede la stessa cosa. Significa in questo senso i procarioti sono molto efficienti, perché con un trascritto è possibile creare proteine diverse. Okay? E spessissimo accade che questi trascritti policistroniche codificano proteine che svolgono funzioni correlate. Okay? Significa per esempio c'è un gene che si chiama anche operone che è importante per sintetizzare il triptofano. Okay? Per esempio se un particolare cresce in un ambiente dove non c'è a disposizione del triptofano, si attiva questo gene e produce una RNA policistronica che codifica per tutte le proteine e enzimi che sono importanti per sintetizzare la triptofano proprio all'interno della cellula. Okay? Questo è praticamente il vantaggio di RNA policistronici, no? Io accendo l'espressione di questi RNA policistronico e subito faccio la traduzione di tutte le proteine che mi servono per una funzione specifica che viene richiesta al momento della cellula. Questo è importante, esiste solo in procarioti. Eukaryotic genes non sono policistronici. Okay? Allora, cosa adesso è importante per l'inizio della traduzione nei eucarioti? Anche lì abbiamo una sequenza, una informazione basata sulle sequenze dell'RNA, però anche modificazioni. Ok? Allora, nei eucarioti abbiamo chiaramente il start codon, che è AUG, però spesso, o quasi sempre, troviamo all'interno del start codon anche sequence, consensus sequences. In questa, nei eucarioti, questi consensus sequences si chiama Cossack sequence. No? Queste sono solo le persone che hanno scoperto queste sequenze. E come vedete qua, la Cossack sequence viene definita dal start codon AUG, a valle si trova, ma quasi sempre, un G, ok? Un guanino. A monte del AUG troviamo due N, che vuol dire lì possiamo inserire qualsiasi nucleotide differente, però a monte di questi di nucleotide deve essere una purina, un G o un A, ok? Questo è importante quando abbiamo mutazioni in queste nucleotidi che sono mostrato in rosso. Abbiamo una iniziazione della traduzione molto molto inefficiente. Okay? In più abbiamo modificazioni sulle estremità 5' e 3' che sono essenziali. No? Il cap sul 5' è anche importante per il reclutamento del ribosoma. Se no, non abbiamo un cap, non c'è traduzione. E in più anche il poly-A-tail è anche importante per il reclutamento dei fattori che aiutano la traduzione e anche aiuta all'efficienza della traduzione. Infatti, in eukaryoti si pensa che nella fase della iniziazione, la traduzione, e l'RNA crea un cerchio e si trova il cap in vicinanza del poly A e questo permette dopo l'iniziazione della traduzione. Okay? Allora, io dico sempre queste, che potrebbe essere noioso queste Cossack sequence, però quando lavorate nel laboratorio lo troverete sicuramente a un certo punto la importanza della sequenza di tipo Cossack. Okay. Perché cosa facciamo nel laboratorio? Nel laboratorio spesso facciamo la traduzione, la espressione ectopica di un gene. Okay. Significa che vogliamo studiare il gene P53, okay, e posso praticamente creare un vettore, un DNA con un promotore, e posso mettere a valle la sequenza codificante per il P53 gene. Okay. E normalmente si inserisce il open reading frame. Okay? Quando io faccio questo gioco, non posso fare con geni diversi, spessissimo capita che questo costrutto produce un sacco di RNA nella cellula, però la traduzione è zero. Okay? Succede spesso, anche a me è successo, e io ho scoperto che in realtà succede perché durante la costruzione di questo costrutto non viene perso la sequenza consensus de Cossack. Okay? Significa che io posso avere il G still ancora del gene P53 perché era il start codon e dopo avere dell'open reading frame sempre il G, però io posso perdere e il consenso sequence del Kozak a monte, okay? Perché mi interessa solo l'open reading frame in realtà, e inserisco solo queste sequenze qua nel vettore, questa e tutta a valle. E infatti quando si fa questi esperimenti di overexpression e si crea questi costrutti, uno deve essere sempre attento di anche inserire la sequenza completa della Kozak consensus sequence. Se non è presente questa, voi perdete 2-3 mesi di tempo e non sapete, e quasi nessuno può individuare il problema. Significa la Kozak sequence è veramente assolutamente essenziale per ottenere una espressione efficiente di un gene proprio endogenous, però anche di un costrutto che fate voi nel laboratorio, ok? Significa che quando viene fatto il piano della costruzione del vettore deve essere sempre presente questa sequenza qua, ok? Questa è praticamente la fase, se parliamo delle sequenze importante per l'iniziazione della trascrizione, ok? Dopo facciamo in dettaglio, molto in dettaglio, queste step chiave, no? Che accadono veramente durante l'iniziazione, okay? Adesso partiamo adesso con il primo step, ok? Perché prima di poter tradurre un open reading frame, no? Ci servono gli aminoacidi in modo utilizzabile. Voi lo sapete, le nostre cellule sono piene di aminoacidi, no? Però lo dobbiamo prepararlo per poter utilizzarlo per la traduzione, ok? E per la traduzione adesso non solo è importante il ribosoma e le sue RNA ribosomale, però anche l'altra classe di RNA che si chiama transfer RNAs, ok? E queste transfer RNAs abbiamo già visto, no? Hanno una struttura caratteristica. Sono piccole RNA che misurano all'intorno 70-90 nucleotidi. Quale polimerase sintetizza i tRNAs? 1, 2 o 3? 3, benissimo. Okay. E ha una struttura caratteristica e si chiama... come si chiama... Leaflet, leaflet, la trifoglio, la struttura di trifoglio, ok, benissimo. E ha un 5' sempre, no? Che porta il fosfato, e si creano tre loops principali, la ANSA D o D-loop, la ANSA pseudouridine o T-loop e anche l'anticodon loop. E dopo abbiamo qua ancora una ANSA variabile che può essere più o meno piccolo o grande, no? Ok? Misura all'interno di 3 o 21 nucleotidi, ok? Questa è la versione principale, no? Abbiamo qua sempre appaiamento che stabilizzano queste ANSA, ok? Indicato qua, quando sono legame di idrogeno tra ribonucleotidi. È importante, la versione prodotta dalla RNA polimerase 3 inizia qua e finisce a questo punto, ok? Però una transfer RNA appena prodotto viene anche modificato, significa viene riconosciuto da un enzima che si chiama tRNA nucleotidyl transferase. Questo enzima aggiunge tre nucleotidi, tre ribonucleotidi della sequenza CCA alla estremità 3', ok? Alzo la voce, 3', del tRNA, ok? E proprio a queste estremità 3', no? A queste adenina che si trova su tutti i tRNA, queste trinucleotide, viene legato o si chiama anche caricato l'aminoacido, ok? Significa, sappiamo, ok? Struttura di 4 trifoglio, sintesi di di un trinucleo attivo che viene attaccato al acceptor stem o stelo accettore. E praticamente questa sequenza qua, questo pezzo di RNA all'estremità 3' dove viene attaccato l'aminoacido. Su questa struttura che vediamo qua, la struttura secondaria, lo sappiamo, infatti me ne possiamo immaginare, no, l'RNA schiacciato sul tavolo, però all'interno della cellula si trova in una struttura un po' diversa, no? Ha una 3D structure che è piegato a forma di L. Okay, abbiamo qua il stelo accettore con il trinucleotide con l'aminoacido. Quello che è anche importante è che questa struttura del tRNA, questa struttura tridimensionale a forma di L, è assolutamente essenziale. Perché vedremo dopo, anche nella prossima lezione, che il ribosoma è enorme, okay? Interagisce con il messenger RNA, e all'interno del ribosoma ci sono tasche dove entrano perfettamente queste tRNAs anche caricate. Significa la struttura del tRNA assolutamente importante e fondamentale per la traduzione, ok? Cos'altro è importante, che non andiamo in dettaglio, però i tRNAs rappresentano una classe di RNAs, piccole RNAs, che sono anche modificate. Significa abbiamo modificazioni chimiche che si trovano su queste ribonucleotidi, e dopo vediamo anche i tipologie. Ok? Allora, la vediamo qua, una ansa super importante è quella dell'anticodone. E praticamente nell'anticodone troviamo adesso ribonucleotidi che riescono a stabilire un legame con un tripletto. Okay? Significa abbiamo qua il messenger RNA con un tripletto che forma un codone che codifica per un amminoacido. AUU, vediamo cos'è AUU. AUU, isoleucine. Okay? Significa questo è un aminoacido che è caricato con isoleucine. Ok? Qua vediamo praticamente nell'anticodone la sequenza 5' qua. Deve essere un U, può essere un U dopo un A e un A, giusto? Qua ho un appaiamento perfetto e questo mi permette la decifrazione, perché questo codone codifica per l'isoleucine, okay? Perché c'è l'appaiamento. Okay? Significa che l'anticodone loop contiene questi 3 nucleotidi che appaiono con un codone, con un tripletto di un codone. Okay? Questa è proprio la base della decifrazione. Abbiamo anche accennato adesso un concetto importante. Significa ogni aminoacido, cioè ogni tRNA, codifica per il suo proprio aminoacido. Okay? E questo viene determinato dalla sequenza che si trova nell'anticodone. Adesso guardiamo un attimo le modificazioni che si trovano in queste tRNAs, ok? E le modificazioni principali, no, vengono messe sull'uridina, ok? E le due modificazioni principali sono le nucleotidi modificate principali sono il pseudouridine, che viene indicato con il segno pseudo, no? E il diidrouridina. E qua vediamo la differenza, l'uricina normale, che vediamo qua il ribosomio, no? Il ribosio si trova non più sulla posizione 1, ma sulla posizione 5. E qua invece sulla posizione 5 e 6 troviamo due idrogeni, ok? Sì, queste sono praticamente le modificazioni principali che si trovano nel D-loop arricchito, no? Di uridina, e nel T-loop troviamo arricchito questa pseudo-uridina. Okay? Questa è una caratteristica principale dei tRNAs, e queste modificazioni sono anche importanti per la struttura e per il funzionamento dei tRNAs. Okay? Importante, queste modificazioni veramente sono specifiche per tRNAs, non lo troviamo nel messenger RNAs. Okay? Vediamo qua un attimo anche ancora la struttura tridimensionale del tRNA e tutti i tRNAs. La vediamo qua la struttura AL, e vediamo qua anche il posizionamento delle varie anse. La vediamo che l'anticodon loop è veramente perfettamente esposto e proprio forma quasi una specie di punta sul tRNA. Significa che posso veramente immaginare che qua l'anticodon loop è molto accessibile, e questo facilita anche l'appaiamento con i codoni del messenger RNA. L'altra parte molto esposta è anche il sito dove viene legato l'aminoacido, questa palla verde. Anche lì ci possiamo immaginare che questo è necessario per poter dopo integrare o inserire l'aminoacido all'interno del meccanismo della traduzione. E quello che è anche molto interessante, lo vediamo dopo, avendo due subunità dei ribosomi, una subunità minore e una subunità maggiore, i tRNAs creano praticamente, fanno un contatto con tutte e due subunità. La subunità minore è responsabile per la decifrazione del messenger RNA, e lì praticamente viene fatto il contatto con l'anticodon loop. Invece la subunità maggiore è essenziale per la sintesi della proteina, e questa subunità maggiore si trova la estremità 3' caricata del tRNA con l'aminoacido. Significa, vediamo veramente esposto molto bene i due siti critici per la traduzione, no? La decifrazione e dopo anche la parte che ha da fare con la produzione della catena polipeptidica. E poi in mezzo troviamo queste due loops, il T-loop e il D-loop. Okay? Significa il ripiegamento del tRNA, la struttura L è molto importante. Okay? Allora, entriamo adesso nella fase del caricamento del tRNA. Okay? Abbiamo visto, no? Ogni aminoacido ha il suo proprio tRNA. Okay? Significa esiste un tRNA per la decifrazione del codon per il fenilalanina. Okay? Significa a un certo punto nel metabolismo della cellula io devo legare covalentemente il fenilalanina su una estremità, quella del 3' dell'RNA, per caricare queste tRNA. Okay? Significa che per fare questa reazione mi serve dopo un enzima che riconosce specificamente il tRNA che deve essere caricato, no, adesso con queste fenilalanina. Okay? Significa per ogni aminoacido abbiamo una proprio tRNA sintetase. Significa c'è una fenilalanina sintetase, c'è una lisine tRNA sintetase, c'è una glycine tRNA sintetase e via. Okay? E questi enzimi sono assolutamente importanti per caricare l'aminoacido giusto sul tRNA corretto. Okay? Significa, avendo 20 aminoacidi all'interno del abbiamo 20 aminoacidi, no? E significa che ci siamo anche a 20 aminoacidi tRNA sintetase per produrre un è proprio tRNA caricato con l'aminoacido corretto. Okay? Adesso vediamo questi step di caricamento. È importante, per produrre un tRNA caricato ci serve energia, no? Significa la traduzione, no? Richiede energia già nel primo step, no? Che significa prima dobbiamo fare una attivazione del nostro aminoacido, okay? Prima di poter attaccarlo al primo del tRNA. Questa formazione di un aminoacido tRNA avviene in due steps. Okay? Il primo step consiste nella adenilazione dell'aminoacido. Okay? E cosa succede? Io ho praticamente qua il mio aminoacido con il gruppo a carboxyterminale. E praticamente il primo step che fa questo aminoacido tRNA sintetase è praticamente un attacco di questo ossigeno sul primo fosfato di un ATP, ok? È importante. E poi praticamente ho prodotto l'aminoacido adenilato, questo è il mio aminoacido, e ho attaccato qua questo gruppo di anilene, no? E viene liberato un pirofosfato. E dopo praticamente questo è un molecola molto ha un livello di energia molto alto, e questo proprio permette dopo il step successivo, dove praticamente l'aminoacido tRNA sintetase lega il 3' OH o anche il 2' OH del tRNA al gruppo carboxyterminal del gruppo COH dell'aminoacido, ok? Significa alla fine ho adesso praticamente ottenuto un tRNA che è legato covalentemente a un aminoacido, ok? E questa è praticamente la versione del tRNA caricato che è utilizzabile per la traduzione. Okay, questo è praticamente il primo step per poter iniziare la traduzione, il caricamento dei tRNA. In generale esistono due classi di aminoacidi tRNA sintetasi. Okay, la classe 1 utilizza il 2' H dell'adenina che si trova sul 3' end della tRNA, e la classe 2 utilizza l'OH che si trova sulla posizione a 3' del zucchero, no? Dell'ultimo adenina nell'RNA, okay? Del tRNA. Ok, adesso come funziona adesso la selettività? Perché a ogni tRNA sintetase deve riconoscere, no, il suo sostrato, okay, che sarà il tRNA e anche l'aminoacido. Significa qua è molto importante una componente strutturale, significa che la tRNA deve essere inserito in modo giusto in questo aminoacido tRNA sintetase, però anche l'aminoacido, okay? E praticamente l'accuratezza di queste aminoacidi tRNA sintetase viene praticamente determinato anche, no, dalla sequenza del tRNA. E lì praticamente abbiamo due sequenze che sono assolutamente importanti, ok? E praticamente l'anticodon loop e anche una base discriminante che si trova alla estremità 3' del tRNA. Okay? Quando rimoduliamo adesso la tRNA nella sua struttura tridimensionale AL all'interno della aminoacid tRNA sintetase, possiamo vedere che ci sono proprio legami o interazioni specifici tra questi anticodon loop, ma che contiene la sequenza ben definito per il riconoscimento di un codone specifico e anche interazione con l'acceptor stem e la sua base discriminante, ok? E attraverso di esperimenti sappiamo quando togliamo o cambiamo la base discriminante, no? Praticamente la ultima base, che l'ultimo nucleotide che viene codificato dal tRNA gene, quando facciamo un cambio di questa sequenza perdiamo la specificità tra tRNA e la sua propria aminoacido tRNA sintetasi. Una cosa simile accade quando facciamo un'introduzione nell'anticodon loop, una mutazione, no? Anche lì perdiamo dopo la specificità. Significa sul livello di tRNA sono importante, no? Specificamente la base discriminante e anche la sequenza dell'anticodon loop. Un'altra cosa che è molto importante è che anche l'aminoacido trova la sua tasca specifica nella sua aminoacetione sintetase. Significa una aminoacido sintetase, no? Che deve caricare un tirosina, non deve fare niente con un fenilalanina, anche se la struttura di questi due aminoacidi è molto simile. Ok? Significa, cosa succede qua? C'è la distinzione, no? Tra gruppi diversi che esistono tra aminoacidi diverse, ok? Qua abbiamo la differenza, abbiamo un gruppo OH che non c'è, e questo è praticamente sufficiente che il fenilalanina non viene riconosciuto dalla sintetasi, ok? Significa che i gruppi chimici sono importanti, però anche l'ingombro sterico. E qua praticamente abbiamo un altro esempio, la valina e la isoleucina, che praticamente si distinguono da un gruppo metilico a questa posizione qua. E questo praticamente è sufficientemente diverso dalla valina, no? Ha un ingombro diverso, e questo praticamente non permette che la isoleucina entra nella valine tRNA sintetasi, ok? Significa a livello degli aminoacidi viene l'accuratezza viene determinata da gruppi chimici e anche dall'ingombro sterico, ok? Questo è praticamente importante, no, per l'accuratezza, però dopo c'è anche un step di specie proofreading, okay, dove praticamente un aminoacido incorrettamente attaccato a un tRNA può anche essere tolto di nuovo. Significa, quando accade questo, quando c'è un caricamento sbagliato di un tirone con un altro aminoacido, c'è praticamente una struttura non ideale tra tRNA e aminoacido tRNA sintetase, e questo causa dopo un cambiamento strutturale, e praticamente la estremità 3' con l'aminoacido salta in una editing site dove praticamente c'è una idrolisi dell'aminoacido. Significa che l'aminoacido viene rilasciato e possiamo entrare in un secondo giro di caricamento del tRNA. Okay? Questi sono praticamente i tre steps che assicurano l'accuratezza dei aminoacidi tRNA sintetase. Significa, no, la recognition o riconoscimento del tRNA dalla sua propria aminoacido tRNA sintetase, gruppi chimici diversi sull'aminoacido o l'ingombro sterico, e l'ultimo il hydrolytic editing. Okay? Importante, quando viene rilasciato il tRNA caricato con un aminoacido, la storia è finita, non c'è più nessun modo di correggere un caricamento sbagliato. Significa che questo tRNA sbagliato viene utilizzato il resto dal ribosoma, ok? Non c'è più, significa dopo l'ultimo step della possibilità del hydrolytic editing non possiamo più in nessun modo correggere il caricamento dei TRNAs. Ok, adesso abbiamo visto i TRNAs, come vengono caricati. Un'altra componente, no? La componente centrale è il ribosoma. Okay? Il ribosoma è un biomolecolo molto interessante, anche molto grande, perché consiste quasi da grande parte solo da RNA. Okay? Significa, se utilizziamo un ribosoma in vitro, no, senza proteine, in vitro questo ribosoma, che consiste solo da RNA ribosomale, può sintetizzare un piccolo peptide. Okay? Beh, come sempre, in vitro è una storia, però in vivo è diverso. In vivo vediamo che il ribosoma è anche legato a numerose proteine. Però quello che è importante, l'attività catalitica viene fatta da parte del RNA ribosomale. Okay? Questo ci dimostra anche questo esperimento in vitro. No? In vitro metto il mio ribosoma, solo l'RNA, e riesco a sintetizzare un peptide. Okay? Significa la attività di sintesi di una proteina viene determinata dal componente RNA. Proteine in vivo che legano al RNA ribosomale aumentano la efficienza e la correttezza della traduzione. Okay? Con altri termini, il ribosoma è un ribozima in realtà, okay? È solo un ribozima che è stato durante l'evoluzione migliorato grazie, no, all'interazione con varie proteine. Okay? Allora, l'RNA dei ribosomi abbiamo già visto un paio di volte, no? Viene codificato da un gene, no? Che produce un 45S precursor RNA, dopo vediamo anche perché si chiama 45S, che viene prodotto, okay, modificato chimicamente e poi viene tagliato in pezzettini diversi, no? Che dopo assemblano alla fine il ribosoma. Okay, interessantemente la 18S ribosoma subunit crea una grande parte della subunità minore del ribosoma, il 28S, no? La subunità maggiore. Qua vediamo un modello del ribosoma e qua vediamo la struttura suddivisa in due parti. Qua sotto vediamo la subunità minore e qua in alto vediamo la subunità maggiore. Vediamo qua linee grigie, no? Questa sarà la componente RNA e qua tutto quello che è colorato è a forma di eliche o beta sheets, non sono chiaramente le proteine. Significa che qua vediamo che un grandissima parte del ribosoma consiste da RNA e però è associate a proteine che migliorano, no, la funzione del ribosoma. Poi quello che è interessante, qua vediamo che il ribosoma può ospitare 3 tRNAs che sono qua in colorato, in colori sono colorati giallo, rosso e verde, okay? E queste 3 tRNAs entrano in siti molto specifiche, ben definite, all'interno del ribosoma, e che si chiamano P-site, E-site e A-site, lo vediamo dopo. Okay? Significa durante la traduzione, no, i tRNAs troviamo all'interno del ribosoma, significa devono entrare e anche devono uscire, no? Okay? Significa che questo deve essere regolato. Adesso vediamo perché si chiamano, perché hanno queste nome di S, e questo praticamente è stato deciso attraverso un esperimento dove è stato caricato un estratto citoplasmatico da batteri, per esempio, o posso fare anche la stessa cosa con cellule eucariotiche. Significa, io apro la cellula, tolgo il tolgo il materiale di DNA, ok? Mi rimane il citosol o il citoplasma, dove, come sapete, accade la traduzione. Significa lì abbiamo tanti ribosomi, ok? Cosa viene fatto? No? Io praticamente glissato di cellule e adesso metto tutto in una eprovetta. Però prima nella eprovetta io ho inserito un gradiente, significa una soluzione che è molto denso, molto denso sotto e meno denso in alto. No, per esempio posso fare con una soluzione di zucchero, sotto il zucchero ha una concentrazione di 60%, in alto ha solo una concentrazione di 10%, okay? Significa che questo è un gradiente. Io ho questi gradienti in queste provette e sopra queste gradiente, come ultimo strato vicino all'apertura della provetta, metto adesso il mio estratto citoplasmatico dove ci sono i ribosomi dentro, ok? Adesso queste posso inserire una, queste provette posso inserire una centrifuga e dopo fare una bella centrifugazione a giri alti e chiaramente tutte le biomolecole che io ho caricato in alto cominciano adesso a attraversare queste gradiente, ok? Significa sostanze, molecole più pesante, no? Possono andare giù perché sono più pesante e le sostanze più leggere rimangono in alto, ok? Perché hanno una densità o una proporzione densità grandezza che corrisponde a queste concentrazioni del gradiente, ok? E praticamente se dopo io chiedo dove sono dove sono localizzati i ribosomi, posso trovare che la subunità minore rimane in alto nel tube, no? Praticamente è una unità di sedimentazione 30. La subunità maggiore del ribosoma batteriale, no? Trovo più sotto, no? Viene nominato 50S, il valore di sedimentazione. Il ribosoma intero, dove praticamente subunità sono legate assieme, si trova più in fondo del tube, che viene dopo chiamato 70S subunità, viene chiamato 70S ribosoma, praticamente il ribosoma intero batteriale. Okay. E questa parte è stata possibile di capire che un ribosoma consiste da due subunità diverse. Una è la minore e come vediamo nelle prossime lezioni che questa è la subunità che è responsabile per la decifrazione, significa il messenger RNA passa attraverso la subunità minore. E nella subunità maggiore troviamo il centro peptidil transferasico. Qua, in questa subunità, vengono formate i legami peptidici. Okay. Attraverso queste metodologie era dopo possibile capire qualcosa della grandezza e la costruzione dei ribosomi. Ok? Perché io posso chiedere adesso che RNA si trova nella 50S subunità e quale RNA si trova all'interno della 30S subunità, ok? E quando guardiamo i procarioti abbiamo un ribosoma maturo, no? Che si chiama 70S, consiste di due subunità 50S 30S. All'interno della 50S troviamo la 23S ribosomal RNA e la 5S ribosomal RNA, invece nella subunità minore troviamo la 16S ribosomal RNA, ok? In più vediamo un numero caratteristico di proteine, ok? Questi numeri sono importanti. Poi la subunità la ribosoma procariotici sono più grandi, ok? In subunità sono divise nella subunità 60S che fa decifrazione, la subunità maggiore, e la 40S la subunità minore, che, scusate, questa fa peptidil produzione di peptide, questa fa decifrazione, la 40S, e qua vediamo anche i componenti, no, di RNA che si trovano nelle varie subunità, ok? Vediamo anche il ribosoma eucariote, che è più grande, ma contiene anche più proteine rispetto al ribosoma procariotico. Ok, questo abbiamo già fatto. Ok, la velocità, abbiamo già anche sentito l'altra volta, no? Nei procarioti abbiamo una velocità di 30 aminoacidi per seconda, e questa è praticamente la stessa velocità come quella della trascrizione nei eucariotici, nei procarioti, no? Significa questo permette che i procarioti, la traduzione accade in modo cotrascrizionale, no? Significa che io produco l'RNA con la più veloce, chiaramente sono tra 50 e 100 nucleotidi, ok, però per ogni aminoacido che utilizzi per la sintesi di peptidi utilizzo 3 nucleotidi e un codone, significa la velocità totale, no, della traduzione e della trascrizione è simile. Questo permette una traduzione co-transcriptional. E un'altra cosa che è importante, sullo stesso messenger RNA, ok, possiamo trovare più di un ribosoma, ok? E questo rende la traduzione, la produzione delle proteine molto efficiente, ok? Questa già. Boh, vediamo che ora sono adesso 57. Vediamo solo adesso un attimo il ciclo ribosomale, ok? Abbiamo visto un ciclo dell'RNA polimerase, significa sarà anche un importante il ciclo del ribosoma, ok? Significa inizia il primo step con la iniziazione, ok? Che consiste praticamente la formazione del ribosoma completo, no? Che abbiamo praticamente un ribosoma completo da 3 unità minore su unità maggiore, e anche l'inserimento del tRNA iniziatore, è quel tRNA che riconosce il start codon, ok? Qua siamo praticamente la fase dell'iniziazione. Dopo entriamo nella fase dell'allungamento, dove praticamente viene inserito come primo step un aminoacido tRNA, significa un tRNA caricato, che riconosce il codone a valle del start codon, ok? Questo accade nel centro della decifrazione, la subunità minore, e vediamo qua nel centro, nel peptide transferase center, nella subunità maggiore, vediamo che vengono messe in vicinanza la catena polipeptidica crescente più l'aminoacido che è stato appena inserito. Significa che tutti e due i componenti sono vicino. Significa che lo step successivo viene trasferito la catena polipeptidica sull'aminoacido che è stato caricato sul tRNA, eh? E questo step viene ripetuto tante volte finché il ribosoma arriva al stop codon, dove praticamente termina la sintesi peptidica e in subunità minore e maggiore e il polipeptido vengono rilasciate. Però adesso queste subunità ribosomale sono riciclabili, okay? Significa una volta lasciato il template della traduzione, queste due ribosome si possono assemblare di nuovo su un altro trascritto, e lì si parla del riciclaggio dei ribosomi. Sì, queste praticamente sono i steps varie, ok? Il ciclo ribosomale, iniziazione, allungamento, terminazione. E nelle lezioni successive vediamo i steps vari durante queste durante la sintesi delle catene polipeptidici, no? E queste facciamo prossimo lunedì allora.